Abbiamo osservato nell'introduzione anche che è stata fatta questa mattina un aspetto straordinario che spinge davvero in maniera profonda la nostra adorazione. Dove nasce l'adorazione che ogni figlio di Dio porta al Signore? L'adorazione nasce nella consapevolezza di quello che noi eravamo e di quello che noi un giorno siamo diventati per la grazia di Dio. L'adorazione nasce nella consapevolezza che quello che il Signore ha compiuto per noi, noi non avremmo potuto farlo. L'adorazione nasce nella consapevolezza che se oggi siamo quello che siamo, è per la grazia di Dio. Non solo se noi oggi siamo quello che siamo, è per la grazia di Dio, ma se noi oggi, avendo ricevuto la salvezza dal Signore, possiamo vivere questa salvezza, è sempre ancora per la grazia di Dio. Perché non è che il Signore ha cambiato le nostre vite, le nostre esistenze, e da quel momento lì ci ha dato, oppure potremmo dire meglio, da quel momento lì noi abbiamo acquisito un'autonomia nel vivere la vita cristiana. Ma noi siamo rimasti, dal punto di vista della vita quotidiana, purtroppo come eravamo prima. Abbiamo bisogno che il Signore rinnovi e compia in noi ogni giorno quel miracolo che Lui ha compiuto e lo rinnovi, altrimenti noi non potremmo, non saremmo in grado di vivere la vita cristiana. Noi non siamo sufficienti a noi stessi in nessun punto. E il Signore è intervenuto in questa nostra insufficienza rendendoci abili Lui. Infatti possiamo dire, ed è quello che vedremo questa mattina, che il Signore Gesù è la radice dei giusti. Cosa vuol dire questa frase? Qual è lo scopo che noi ci prefiggiamo questa mattina? La verità centrale che vorremmo osservare si articola in questi quattro aspetti. Non saranno quattro punti, non vedremo quattro punti, faremo un discorso unico. Ma sarà un discorso che si articolerà attraverso delle tappe e le tappe sono queste. La prima consapevolezza che noi dobbiamo prendere è che nessun uomo, dice la scrittura, è giusto. Per cui se c'è qualcuno, anche qui oggi, che si illude di essere giusto, oppure si illude con la propria giustizia di poter un giorno contendere con Dio, presentando qualcosa davanti al Signore, ebbene questa è un'illusione. La Bibbia dice in maniera chiara e in maniera inequivocabile che nessun uomo è giusto. Davanti a questo scenario di ingiustizia, Dio ha posto un fondamento. Siccome l'uomo non è giusto, Dio ha posto un fondamento per la nostra giustizia, che è una giustizia che noi abbiamo preso in quanto siamo stati innestati su quel fondamento. Non è una giustizia nostra perché noi siamo giusti, ma è una giustizia nostra oggi perché noi ci siamo appropriati di questa giustizia, perché qualcuno ce l'ha data. E chi ce l'ha data? Ce l'ha data Dio Padre attraverso Cristo. Infatti noi siamo stati resi giusti, non noi siamo giusti. Noi siamo stati resi giusti, cioè c'è qualcuno che ci ha reso giusti, cosa che noi non avremmo potuto fare da noi stessi. E se già tutto questo è un qualche cosa di straordinario, questo quadro, questa immagine, assume ancora più forza nel momento in cui pensiamo che questo fondamento di giustizia di Gesù è un fondamento eterno. È un qualche cosa che non potrà essere smosso. In altre parole, cosa vuol dire questo? Che non solo noi che non lo meritavamo, noi che non lo potevamo fare, siamo stati resi giusti, ma siamo stati resi giusti in maniera definitiva, in maniera eterna. È una condizione che non può essere scalfita. Allora, per apprezzare appieno questa realtà, noi dobbiamo partire dall'inizio. E l'inizio è la consapevolezza di quello che noi siamo come uomini naturali. ognuno di noi viene identificato dal Signore attraverso un'immagine. Un'immagine che nella scrittura troviamo in tantissimi versetti, ma ne prendiamo uno ad esempio. Ecclesiaste, capitolo 8, versetto 8. L'autore dice: non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra, e l'iniquità non può salvare chi la commette. Il primo elemento fondamentale per capire la grandezza della grazia che Dio ci ha dato è capire in che contesto si muove questa grazia. E questa grazia si muove in questo contesto. L'uomo è quello che leggiamo in queste parole. Noi, come uomini nati in un corpo di carne su questa terra, siamo questo. È un uomo che non ha potere sul vento per poterlo trattenere. Il vento è uno degli elementi più elementari che troviamo nel mondo. Eppure la scrittura dice: non sai dove nasce, non sai dove va. Non lo puoi trattenere, non puoi fare nulla. L'uomo è piccolo, insignificante davanti alla natura che lo circonda. Ma questo termine vento usato qui viene usato anche in altre parti della scrittura ed è il termine che si riferisce al soffio vitale. È come se qui l'Ecclesiaste dicesse anche: tu non puoi trattenere il tuo soffio vitale. E infatti è quello che succede. Lo dice anche dopo: o un uomo che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è uomo che ha un qualsiasi potere su questa terra. Anche l'uomo più grande, anche l'uomo più prestigioso, avrà sicuramente un grande prestigio, ma è un prestigio che può cadere in qualsiasi momento. Perché l'uomo non ha alcuna potestà, non ha alcuna potenza sulla natura che lo circonda, sul mondo che lo circonda e sulla propria vita, sulla propria esistenza. L'uomo può in qualche modo ovviare, rinviare, togliere, uscire da questa condizione? No, non lo può fare. E lo dice chiaramente qui: non c'è congedo in tempo di guerra. Un soldato impegnato al fronte non torna a casa, non lo può fare, perché c'è una battaglia da combattere. C'è una situazione di forza maggiore che lo priva di un diritto che invece in altri contesti avrebbe. E questo vale anche per noi. Non c'è uomo sulla terra che possa in un qualsiasi momento esimersi, sottrarsi o anche solo rinviare il proprio confronto con Dio. Non c'è congedo per l'uomo. L'uomo vive una battaglia, una guerra spirituale nella sua vita a motivo del peccato e non ha congedo davanti a questa guerra. Non ne può uscire. Non c'è uomo che può rinviare il proprio destino. Non c'è uomo che può rinviare o sospendere o interrompere o sfuggire dal proprio destino, che è il confronto con Dio. E poi è interessante l'ultima parte. L'iniquità non può salvare chi la commette. È una banalità, potremmo dire, è normale una frase del genere. È vero. Ma è bello vedere, ed è bello, diciamo dal punto di vista spirituale, significativo vedere come quando l'Ecclesiaste traccia questa radiografia dell'uomo, non parla della giustizia dell'uomo, ma parla della sua iniquità. Cioè l'Ecclesiaste sta dicendo: l'iniquità non può salvare chi la commette. Perché? Perché nell'uomo c'è solo iniquità. Non dice: la giustizia umana potrebbe fare in qualche modo. Non ne parla neanche della giustizia, perché non c'è giustizia davanti a Dio. Quella che l'uomo pretende essere la propria giustizia, in realtà davanti a Dio è chiamata iniquità. E questo lo dice anche la scrittura. La giustizia dell'uomo è come un panno sporco. Davanti a Dio c'è solo l'iniquità. Questo è l'uomo davanti a Dio. È un uomo impotente sugli elementi del mondo, sulla propria vita, sulla morte. È un uomo incapace di rinviare il confronto con Dio e soprattutto un uomo che quando si confronta con Dio non vede altro che quello che è il suo stato, cioè l'iniquità. L'uomo, anche l'uomo, che umanamente parlando noi potremmo dire è il più giusto di tutti, davanti a Dio viene visto come iniquità. Iniquità che non può salvare chi la commette. Allora, noi vediamo che la scrittura affronta chiaramente questi elementi, dando anche delle conseguenze. In Proverbi capitolo 10 è scritto: come tempesta che passa, l'empio non è più. L'empio non dice l'uomo, l'empio, perché davanti a Dio l'uomo è empio. Quando l'uomo, quando Dio guarda la condizione, la posizione dell'uomo, vede un empio. Un empio che non è più, che passa come la tempesta. La vita dell'uomo è come la tempesta. Questa è la vita dell'uomo empio. O ancora, nel capitolo 12, l'uomo non diventa stabile con l'iniquità. Non c'è una giustizia che può in qualche modo rendere l'uomo stabile. O gli può permettere di contendere con Dio per acquisire una certa stabilità. Davanti a Dio l'uomo non è stabile, è come quella casa fondata sulla sabbia che viene spazzata via. Perché? Perché l'uomo è iniquità. L'iniquità non lo può salvare, l'iniquità non lo può rendere stabile. Allora, se dovessimo riassumere questa scena in un'immagine, potremmo usare quello che il profeta Isaia dice al capitolo 53. Parla a un certo punto di un arido suolo, un suolo secco, un suolo spaccato, un suolo che non porta frutto, un suolo nel quale non c'è vita. Questa è l'immagine, e qui la possiamo vedere, che descrive bene quello che noi siamo come uomini. Quando ognuno di noi vede, pensa alla propria vita spirituale prima di conoscere il Signore, può pensare a questa immagine. Un suolo rotto, spaccato, arido, secco, nel quale non c'è vita e nel quale non ci potrà mai essere vita. Ed è un contesto drammatico, è un contesto terribile, è un contesto tremendo. Ognuno di noi, pensando a questa scena, riflettendo a quella che è la nostra vita come uomini nati nel peccato, ognuno di noi può pensare quanto terribile è la nostra era. Noi parliamo adesso al presente, immedesimiamoci ancora nella nostra vecchia condizione. Quanto terribile è questa posizione davanti a Dio? Quanto grave è la situazione dell'uomo davanti a Dio? Ma la cosa straordinaria, e noi siamo il frutto, il risultato di questa cosa, e proprio di questo, su questo vogliamo riflettere, è che il Signore a un certo punto è intervenuto. Il Signore ha visto questa scena, il Signore ha visto questa immagine ed è intervenuto. Lui ha fatto quello che noi non potevamo fare. Noi eravamo un suolo arido, sterile, secco, nel quale non cresceva la vita. Allora Dio ha voluto mettere la sua vita dentro questo suolo e lo ha fatto attraverso il suo figliuolo. Cosa dice infatti questo testo? La puoi fare? Ecco. Una radice che esce da un arido suolo. Questa è la grazia di Dio. C'è un arido suolo. Questo arido suolo è il mondo che ci circonda e noi tutti, come parte integrante di questo arido suolo, che ci vivevamo dentro. Ma a un certo punto Dio cosa ha fatto? Ha fatto nascere una radice in questo arido suolo. E questa radice non siamo noi. Questa radice chi è? Cosa dice il profeta? Il Signore Gesù è venuto come una radice che esce da un arido suolo. E questo è straordinario, ma non è ancora sufficiente. Perché non è ancora sufficiente? Perché Gesù sarebbe potuto venire come una radice che esce da un arido suolo, avrebbe potuto fare tante cose che aveva nel diritto di fare, tra il quale anche giudicare e distruggere questo mondo, e tornarsene da dove era venuto. E per noi non sarebbe cambiato nulla. Ma invece cosa dice ancora la scrittura? La radice dei giusti porta il suo frutto. È già straordinario il pensiero del fatto che Dio abbia accettato nel suo figlio di venire su questa terra. Ma è ancora più grande il pensiero del fatto che Dio lo abbia fatto per portare un frutto. Perché è ancora più grande? Perché Dio parla di giustizia, radice dei giusti. E siccome Dio è giusto, Dio non poteva passare sopra il peccato dell'uomo. Allora, quando si parla di frutto, di questa radice, in un contesto di giustizia, di persone rese giuste, in un contesto di arido suolo, significa allora che quella condizione di morte, di peccato, di separazione, deve essere in qualche modo pagata, cambiata. Dio non può prendere una spugna, far finta di niente, cancellare tutto. Se oggi Dio parla di giusti, e se oggi Dio ha messo delle persone rese giuste dentro una radice nuova, e se Dio ha fatto spuntare questa radice che oggi porta il suo frutto, è perché deve essere successo qualcosa che colma la separazione tra l'uomo e Dio. Deve essere successo qualcosa che paga per il peccato. Non può essere diversamente. Dio non può dire, vabbè, facciamo finta di niente. Non lo può fare. Non può passare oltre la sua giustizia. Per cui leggere la radice dei giusti porta il suo frutto non è banale. Perché per portare quel frutto, il granello di frumento, dice la scrittura, deve morire. Se non muore, non porta frutto. E questo ce lo insegna anche la natura. I granelli, i semi, muoiono, si disintegrano per poter portare frutto. Se noi prendessimo un granello e lo mettessimo nella terra, lo lasciassimo lì, e non lo annaffiassimo, non facessimo niente, il granello non avrebbe alcun tipo di trasformazione. Ma già quando solo lui inizia a far spuntare le radici lo dilaniano, lo lacerano, lo aprono, lo distruggono. Perché? Perché per portare frutto ci deve essere la morte. Perché la morte è il salario del peccato. E questa è una legge dalla quale Dio non può esimersi. Perché lui è giusto. Allora quando noi leggiamo che Dio ha fatto nascere una radice in un mondo arido, e che questa radice porta il suo frutto, è una cosa straordinaria. Perché? Perché questa è la radice dei giusti, e il frutto siamo noi. Il frutto sono i giusti. Sono quelle persone che non avendo alcun diritto davanti a Dio, che non avendo alcuna qualità, che essendo solo iniquità, che essendo incapaci di pagare per le proprie colpe e di essere resi stabili da soli, sono stati messi dentro questa nuova radice, sono resi giusti e oggi portano un frutto. Non lo portano perché sono loro capaci a portarlo, ma lo portano perché è quella radice che permette loro di farlo. E allora vediamo cosa abbiamo letto in Proverbi capitolo 10. Come la tempesta che passa, l'uomo non è più. Dice questo la scrittura, lo abbiamo letto, ma il versetto continua. Ma il giusto ha un fondamento eterno. La tempesta che passa è paragonata all'uomo che oggi c'è, vive una tempesta e domani non c'è più. Ma cosa dice l'autore? Il giusto ha un fondamento eterno. È giusto perché ha un fondamento. Se non avesse il fondamento non sarebbe giusto. Il fondamento non è nostro, il fondamento non è del giusto. Il giusto è reso tale perché è nel fondamento, non è il contrario. Non è che ha un fondamento eterno perché è giusto. No, lui non è giusto, noi non siamo giusti. Non abbiamo un fondamento eterno, abbiamo un'eternità di condanna, quello sì ce l'abbiamo. Ma oggi abbiamo un fondamento eterno perché siamo stati resi giusti. E siamo sul fondamento di giustizia del Signore Gesù, che è un fondamento eterno. Dice ancora, abbiamo letto, vai avanti tu perché, ok, l'uomo non diventa stabile con l'iniquità, l'abbiamo letto prima. Ma no, stavolta è andato troppo. Ma la radice dei giusti non sarà mai smossa. E questa è la chiave centrale, questo versetto è la chiave centrale del ragionamento che facciamo e di quello che è la nostra vita vista sotto questo punto di vista. L'uomo non diventa stabile con l'iniquità. E ancora, vediamo, Dio qui non considera null'altro. Dio dice, voi con la vostra iniquità non potete diventare stabili. Parte dal presupposto che c'è solo iniquità. Uno potrebbe dire, sì, vabbè, però guardiamo, magari c'è anche qualcos'altro. Dio dice, no, non c'è nulla. C'è iniquità. Uomo uguale iniquità. Uguale instabilità. L'uomo non è stabile davanti a Dio. Tanti uomini hanno fatto delle cose straordinarie su questa terra che poi sono state cancellate. Quando l'uomo si presenterà davanti al Signore, l'uomo renderà conto delle proprie opere e non potrà essere stabile davanti a Dio. Quanti uomini hanno oggi l'arroganza, spesso ci capita anche di parlare con persone che pensano che si presenteranno davanti a Dio per farsi le loro ragioni o in qualche modo per sussistere davanti a Lui. Ma Dio è chiaro, tu non sarai mai stabile davanti a me, non lo puoi essere, perché in te c'è solo iniquità. Ma la radice dei giusti non sarà mai smossa. Attenzione, non i giusti non saranno mai smossi, la radice dei giusti. I giusti non saranno mai smossi. Perché? Perché la loro radice non sarà mai smossa. Perché se questa radice fosse smossa, i giusti non sarebbero più tali. E questo è un dato di fatto inequivocabile. Noi oggi possiamo adorare il Signore per questa ragione. Perché Dio ci ha resi giusti innestandoci nella radice di Cristo. La radice che è spuntata in un arido suolo. E noi oggi siamo giusti perché siamo dentro questa radice. E la cosa straordinaria è che questa radice non verrà mai smossa. La radice, la giustizia che noi abbiamo, è una giustizia che per noi oggi è eterna. Non dobbiamo più avere alcuna paura da questo punto di vista. Perché la nostra eredità è conservata nei cieli. E il Signore non verrà mai meno questa sua promessa. E questa radice non verrà mai meno. La nostra giustizia non verrà mai meno. Paolo ai Romani scrive, Dio ha prestabilito Gesù come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. E poi attenzione, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Qui il soggetto è sempre Dio. Dio dimostra la sua giustizia e affinché lui sia giusto. È quello che dicevamo prima. Qui l'uomo viene messo in relazione diretta, a confronto diretto con il Padre. Uomo, vuoi capire com'è Dio? Dio è giusto. E sai come lo puoi capire? Lo capisci in questo. Lo capisci nel fatto che il Signore Gesù è stato portato fino al sangue. Il sacrificio propiziatorio nel sangue del Signore Gesù è la dimostrazione che Dio è giusto. E Dio ha fatto quello, dice qui, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Uomo, vuoi capire come si ha a che fare con Dio? È molto semplice. Dio è giusto e lo capisci immediatamente. Non ha risparmiato neanche suo figlio davanti al peccato. E giustifica colui che ha fede in quel figlio, non gli altri. Questo versetto ci mette in relazione con Dio e ci fa capire che davanti a Dio non possiamo nulla, perché Dio è giusto. Ci fa capire che Dio non scherza, perché non ha risparmiato suo figlio, lo ha portato fino al sangue. Immaginiamoci cosa può fare dell'uomo peccatore. La giustizia di Dio non scherza. La giustizia di Dio ha portato il Padre a girare lo sguardo davanti al Figlio sulla croce. E cosa farà a degli uomini che sono meritevoli della croce? Il ladrone l'aveva capito. Il ladrone sulla croce cosa ha capito? A lui non ha fatto niente di male. Eppure è qui. E allora vuol dire che il fatto è serio. Vuol dire che la giustizia di Dio è grave, è vera, è potente, è imponente. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, perché io ho fatto qualcosa per finire qui. E se Dio non ha risparmiato lui, come potrà risparmiare me? Questa è la consapevolezza che quell'uomo aveva preso e la consapevolezza che noi abbiamo preso quando abbiamo creduto in lui. Con Dio non si scherza. Non ha risparmiato suo figlio, non risparmierà di certo l'uomo peccatore. Ma la giustizia e la grazia di Dio si manifestano. Dio è giusto, ma permette a colui che mette fede in Gesù di essere giustificato. Non è l'uomo che si giustifica. Dio è giusto e giustifica. Dio lo prende sempre le distanze. O meglio, è sempre molto chiaro in quello che dice. Io sono giusto, tu non lo sei. Io posso giustificarti, tu non puoi. E giustifica colui che ha fede in Gesù. Non giustifica chi si comporta bene. Giustifica colui che ha fede in Gesù. Il messaggio di Dio è un messaggio davvero chiaro. E in conclusione leggiamo quello che dice Secondo Timoteo. Il solido fondamento di Dio rimane fermo. Portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi. Questa è una promessa meravigliosa che il Signore ci ha fatto. Dio ha posto un fondamento, il suo figliuolo, un fondamento solido che rimane fermo. E Dio ha sigillato questo fondamento e noi dentro questo fondamento. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Il Signore non solo ci ha acquistati, non solo gli apparteniamo, ma ci conosce. Ha sigillato questo rapporto con noi, questo rapporto di comunione, dandoci questa conoscenza. Dio conosce coloro che gli appartengono. Non ne perderà neanche uno. Cosa dice? Tu mi hai dato delle pecore e io non ne ho persa nemmeno una. Ed è vero questo. Dio non lascerà mai nessuno di noi indietro. Non c'è modo per noi, non c'è nulla che possa in qualche modo toglierci da questo fondamento. Perché il fondamento rimane fermo e noi rimaniamo fermi nel fondamento. Perché Dio ci conosce. Dio ci ha conosciuto. Dio è entrato in una relazione vivente, personale, intima con ognuno di noi. E la sua prima premura è che alcuno di noi non possa mai uscire da questo fondamento. Allora, abbiamo davvero tanti motivi ancora questa mattina per adorare il nome del Signore per questa opera meravigliosa di grazia che ha compiuto per noi. A Dio sia la gloria. Amen. Amen.